Bentornati, venerdì 17 giugno, ore 13:19, dopo un lungo periodo di vacanza abbiamo cambiato orario, giorno no, meno male, almeno quello, e sotto il solleone Michelle e Stefano sono ancora in vostra compagnia. Ciao Stefano!
Ciao Michelle!
Com'è andata questa vacanza?
Non abbiamo fatto proprio niente in questi ultimi due mesi.
Dai, racconta
ci siamo annoiati per due mesi, vero?
Esatto, raccontaci un po', cos'è che abbiamo fatto?
Cosa abbiamo fatto? Abbiamo visto Bitcoin e tutta la sua famiglia scendere del 50%, abbiamo visto degli ambienti come Terra, Luna, eccetera.
Sole,
sprofondare. No, Sole è l'unico che non c'è.
Le stelle neanche.
Stelle ci sono, ma non è in quell'ambiente. Perdere il 100% del valore, ed era una delle piattaforme più affidabili, quindi ci sono state persone che hanno voluto dare fiducia anche con cognizione di causa, però hanno avuto un attacco malevolo, non informatico ma proprio un attacco finanziario, non è il momento di spiegare come è avvenuto, che comunque ha sparato a zero un mondo che funzionava bene. Quindi si legge, si percepisce tanta diffidenza in questo momento. Noi sappiamo che Bitcoin è creato per andare su, ma va su passando da alti e bassi. Questo è decisamente un momento di basso. Io personalmente nutro una fiducia cieca ma ragionata su Bitcoin, e quando tornerà su Bitcoin trascinerà tutte le cripto. Poi con Bitcoin, attenzione, è andata giù la borsa mondiale, quindi non è una cosa dedicata alle cripto, e diciamo che in questo periodo abbiamo osservato dei momenti difficili.
Ma quindi scusami, tu fammi capire, tu sei tranquillo?
Sto nubabà.
Sì, nonostante sì, questo...
Nel mio piccolo io ritengo che questo, come a altri momenti vicino a questo, sia un periodo in cui bisogna fare shopping.
Sì, infatti ti vedo particolarmente rilassato. Sarà che...
Vabbè, io sono rilassato perché avendo un pugno di fagioli investiti che vada su e vada giù, non è che mi sposta l'equilibrio. Però aggiungiamo,
oddio,
qualche fagiolino in questo momento, perché sono certo che si moltiplicherà questo fagiolino.
Oddio, vedi 0,1 bitcoin essere, che ne so, sparo, 5.000 euro, dopo lo vedi diventare 2, dici, caspita, no, non
sì,
va bene.
Sì, però se hai studiato bitcoin, sa che l'avevi a 5, lo vedi arrivare a 2, ma andrà a 15, quindi...
Prima o poi, dici,
se non hai fretta, il destino è quello.
No, fretta mi sembra che non... No, guarda, io assolutissimamente alcuna fretta, proprio zero.
Però hai fretta di dichiarare tutti i tuoi averi, perché è tempo di 7.30 e
allora,
modello redditi, no?
Sì, infatti...
Tu che sei carica...
Guarda,
tra su di Bitcoin,
sì,
e
ma sai cosa? Io sono un po' come chi era quel personaggio della Disney che sguazzava in tutte quelle monete d'oro, sacchi pieni. Ecco, io sono un po' così, ce li ho tutti nascosti.
Sì, adesso Paperone, brava.
Ah, grazie.
Adesso qui fuori troverai
no,
quattro
spero,
persone che ti fanno la pelle.
Spero di no, perché anche non è vero. Quindi, no. Ecco, hai toccato, Stefano, un argomento abbastanza interessante. Infatti, giugno, periodo di 7.30, giugno, luglio, a seconda di quando la gente... Anzi, c'è chi anche si è mosso molto prima, quindi figurati. Diciamo che noi siamo sempre quelli dell'ultimo minuto e non ci smentiamo mai. Periodo di 7.30, dichiarazione dei redditi, dichiarazione dei propri averi. E se qualcuno c'ha il pugno di fagioli in Bitcoin, cosa deve fare?
E se qualcuno ha il pugno di fagioli, qualcosa deve fare. Allora, innanzitutto dobbiamo fare, a mio avviso, una precisazione onde fugare dubbi e chiarire perfettamente in che campo siamo. Allora, noi andremo a parlare delle persone fisiche che si dilettano nel mondo blockchain e criptovalute. Non andiamo a parlare di chi per mestiere fa trading, perché chi per mestiere fa queste cose soggiace a regole diverse, ok? Quindi dovrà andare a dichiarare i redditi del suo mestiere, della sua professione. Noi siamo nel mondo delle persone fisiche, ok? Che vogliono fare qualche investimento. Detto questo, se uno è una persona fisica come te, che ha poco o tanto, deve fare qualche cosa, allora...
È esattamente la domanda che ti ho fatto io.
Partiamo a Bovo.
Chi?
A Bovo.
Cioè?
Dall'uovo. Dall'inizio.
Va bene. È nato prima l'uovo o la gallina?
Questo potremmo farci anche una puntata. Se parli dal punto di vista...
C'è il nostro regista tutto abbronzato che ci sta guardando con una faccia come prima. Che cosa stanno dicendo?
Perché il regista è abbronzato a proposito?
Tra Garzeno, Giulietta, Lido di
Glaur. Hai capito come si lavora qua? Noi non abbiamo capito niente, dovevamo fare sempre solo radio.
Comunque... da mo' che non ho capito.
Lo so. Comunque, partiamo dal principio.
Io... nacqui al primo piano
sciocco.
Di un casolare di campagna mentre mia mamma al piano terra camminava nervosa attendendo la mia nascita. No,
come tua mamma? Ma no!
Sostanzialmente in Italia la prima volta che si pensò ad assimilare cripto e tassazione fu con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 2016, la numero 72E, dove le criptovalute furono assimilate a valute estere. E ciò direi che è una specie di bestemmia.
Non si bestemmia in radio.
Oddio,
neanche in generale.
Quella è una bestemmia. Io ho pronunciato il nome di Dio in vano.
No.
Allora. Dopodiché, degli illuminati hanno iniziato a fare degli interpelli all'Agenzia delle Entrate. L'interpello è una domanda, un chiarimento, la cui risposta è vincolante per chi propone l'interpello. E quindi dei geni hanno iniziato a porre dei quesiti all'Agenzia delle Entrate, non so, nella speranza forse che l'agenzia dicesse no, non tassare. Cioè, ogni volta che c'era un interpello, l'agenzia si sfregava le mani perché diceva sì,
tasso,
devi tassare in questi casi, e la risposta era vincolante.
Certo.
Ma a questo punto vincolante per chi fa l'interpello, ma poi tutta una serie di interpelli andavano in qualche modo a solcare una traccia.
Certo.
Quindi se qualcuno poteva navigare felice nel mare, qualcun altro ha pensato bene di mettere dei lacci di piombo alle caviglie di chi nuotava felice, e quindi hanno assimilato le criptovalute alla valuta estera, e in questo modo hanno attratto nell'articolo 67 del TWIR, che definisce quelli
testo
che sono i redditi
diversi. Testo unico
dell'imposta
di reddito, no? Il TWIR. Testo unico, l'acronimo. Non
bravo, sì,
hai visto?
Sì, bravissima.
Vedi
non
che...
l'avrei mai detto.
Ma sai,
cioè,
sono
le davi 100 lire.
Sì. No, beh, ma sono delle rimembranze degli studi di ragioneria di anni or sono, ecco. No, ma
l'unico imposte sui redditi, brava.
Vedi, sono brava.
Quindi non esiste o non esisteva nessuna legge che delineasse il perimetro di tassazione del paradigma blockchain e criptovalute in particolare. L'Agenzia delle Entrate dice ok, in questo mare magnum io dico come si fa a tassare, che è vero che ciò può apparire anche nelle istruzioni dei modelli dichiarativi, ma se non c'è una legge sopra, l'Agenzia delle Entrate tanto può fare ma non tutto, e quindi fortunatamente non ha ancora il potere legislativo e quindi di legiferare. Quindi diciamo che le persone, quantomeno quelle prudenti, hanno iniziato ad accodarsi sulle linee tracciate dall'agenzia. Allora, noi dobbiamo fare due ragionamenti molto diversi, perché quando parliamo di dichiarativo parliamo di due blocchi completamente distinti. Uno è un quadro che si chiama RT, l'altro è un quadro che si chiama RW. Partiamo dall'RW, che è un po' più facile. L'RW sostanzialmente è un quadro di diretta gestione dell'agenzia, la quale più facilmente detta regole rispetto ai quadri dichiarativi. Il quadro RW non è un quadro dichiarativo, è un quadro all'interno di un modello dichiarativo, ma che ha vita propria, tant'è che può essere mandato autonomo insieme al 730, in cui lo Stato pretende di avere una fotografia di tutto ciò che hai detenuto all'estero e anche nel mondo cripto, che è assimilato come un estero. Può essere ridicolo, però tale assimilato, e non ci sono valori che tengano. Quindi anche se uno ha uno Shiba o 0,000001 bitcoin, che equivale sia o no a 20 centesimi, dovrebbe, e poi vi spiego perché uso il condizionale, dovrebbe compilare e inviare il quadro RW. Perché dico dovrebbe? Allora, dovrei dire deve, però chi di voi sa fare, compilare e inviare un quadro RW all'Agenzia delle Entrate? Ok, quindi o avete un amico che ve lo fa o dovete pagare qualcuno che ve lo fa.
Esatto.
Ok, allora ragioniamo se vale la pena pagare qualcuno che ve lo faccia o rischiare delle sanzioni che sono comunque inferiori al pagamento di qualcuno che fa quel modello. Traduco: se uno si diverte ad avere qualche centinaio di euro di criptovalute, deve fare l'RV, ma lasci perdere perché gli costa di più farlo che non farlo, ok? E stiamo parlando di cifre molto molto basse. Qualcuno che si avvicina per divertimento. Se invece queste cifre iniziano a essere modeste, ma comunque nell'ordine delle migliaia di euro, allora vale la pena fare il modello RW, perché la sanzione sarebbe probabilmente più alta della parcella di chi ve lo fare, e soprattutto avete uno storico a dimostrazione di un domani, quando i controvalori di queste criptovalute saliranno, e a cui magari bisogna chiedere un giustificativo perché nel frattempo avete cambiato in euro e comperato magari una moto, ok, o un'auto,
ma magari.
E a questo punto vale la pena dare traccia di dove arrivano quei soldi, ok? Quindi, parlando del modello RW, no tasse, si fotografia, si racconto all'agenzia quello che ho, se sempre va compilato, ma a livello pratico, se siamo nelle centinaia di euro, lasciamo perdere. Se siamo nelle migliaia di euro, iniziamo a pensarci. Se siamo più sopra, assolutamente facciamolo, proprio perché al di là delle sanzioni, se dovessero beccarmi a detenere criptovalute che non ho messo in questo quadro, comunque mi è permesso fare una ricostruzione qualora io volessi andare a cambiare queste cripto nel mio conto corrente, e a questo punto sono in grado di giustificare all'Agenzia delle Entrate da dove arrivano questi soldi che mi vengono cambiati da un exchange. Per compilare il quadro RV, allora, ovvio che non siamo in questa sede a spiegare alla gente come si fa, no, perché glielo fa,
esatto,
qualcun altro, ok? Sappiamo solo, ecco, facciamo passare il messaggio di quando bussare alla porta di un professionista e dirgli: ho queste cose, facciamolo, perché il professionista non è ovviamente tenuto a saperlo. Primo, perché magari neanche vi conosce. Secondo, perché vi conosce, ma non può sognarsi che detenete in un qualsiasi wallet, che sia un custodial, non custodial, all'interno della CeFi, della DeFi, insomma non può sapere tutte le vostre posizioni. E quindi vi diciamo: andate da un professionista e dite: devo fare un RV. Se avete centinaia di euro, lasciate perdere; se avete migliaia, fatelo.
Ma scusa un attimo, allora, io in merito a questo argomento avevo letto, non so se un paio di giorni fa o comunque in settimana, non è una cosa molto vecchia, ho letto un articolo dove diceva che, essendo la criptovaluta non considerata ancora moneta, e non è possibile equipararla ad una moneta estera, perché non è moneta. Quindi perché io comunque, anche se ho 3 fagioli di Shiba che non valgono niente, devo far sapere che ho 3 fagioli di Shiba che non valgono niente? Tanto non è moneta, non costituisce reddito.
Allora, questo è il tipico esempio di totale confusione nella mente delle persone, ecco, che non trattano questi temi tutti i giorni. La tua osservazione è intelligente.
Grazie.
Ma non è legata al quadro RW. Io in principio ho detto, occhio che, al di là del fatto che chi lo fa per professione deve fare altro e cose più importanti, e noi parliamo solo delle persone che si dilettano a, l'altra premessa era, sono due blocchi molto distinti, l'RT e l'RV. Io ho parlato dell'RV, che nulla c'entra con la configurazione di che cos'è o cosa non è una cripto. La cripto comunque è una attività finanziaria, ok? È un valore digitale, e come valore l'Agenzia delle Entrate pretende di sapere che tu ce l'hai, ok? Quindi non stiamo parlando in questo momento della qualità della tassazione o a cosa assimilare una criptovaluta o se esiste una legge che dica che le criptovalute vanno tassate così. Non siamo ancora.
No, io ero, mi sono fermata molto prima, nel senso che siccome avevo avevo
sì, ma quello che tu hai letto
questa cosa
è giusto, è un ragionamento, un approfondimento che fra qualche minuto facciamo, ma che si riferisce al quadro RT, non all'RV. L'RV è un valore, è un asset, ok? È un asset digitale. È la definizione più larga che possiamo dare, è un asset digitale. Bene, l'agenzia vuole sapere tutti gli asset che tu hai, anche quelli digitali. Vuole sapere gli immobili, vuole sapere i quadri, vuole sapere l'oro, vuole sapere la finanza, vuole sapere i conti correnti, vuole sapere anche le criptovalute. Ok, finisce nel quadro RW, ci sono delle regole di compilazione che, ripeto, a nessuno dei nostri ascoltatori interessa, perché tanto lo farebbero fare un professionista. Sappiate solo che se avete più di qualche centinaia di euro dovete andare da qualcuno e dire sono in questa situazione. Ok.
Okay.
Dal punto di vista invece RT, quindi mondo tasse, allora abbiamo detto che l'Agenzia delle Entrate aveva equiparato le cripto alla valuta estera nel 2016 e quindi le criptovalute avrebbero dovuto soggiacere alle regole delle valute estere. Quindi articolo 67 del TWIR, Bitcoin esattamente come il dollaro, esattamente come la sterlina, esattamente come lo yen. Quindi devo andare a compilare il quadro RT, che è un quadro di tassazione, ok? Ma se e solo se io detengo per almeno una settimana di fila un controvalore calcolato sul tasso di cambio al 1 gennaio superiore a 51.645, cioè ai vecchi 100 milioni di lire, per intenderci. Ok. Se si è sotto questo valore, il quadro RT non va compilato, nessuno deve andare a preoccuparsi di dire al commercialista dove devi tassarmi le mie monete. Ok. Quindi se siamo nell'ordine delle centinaia di euro, ci facciamo una risata, se siamo nell'ordine delle migliaia o poche decine di migliaia di euro, anche se facciamo i nostri movimenti, guadagniamo, perdiamo, cambiamo, trasformiamo, non dobbiamo portare a tassazione se non abbiamo una giacenza media per una settimana superiore a 51.000. Ricordiamoci che stiamo sempre parlando di persone fisiche che non fanno trading di mestiere. Ok, perché altrimenti gira in tutt'altro modo un reddito professionale che si calcola in maniera,
certo,
diversa. Siamo nel mondo dei redditi diversi, quindi delle persone fisiche che si divertono a fare questa cosa qui una volta ogni tanto.
Magari un bitcoin averlo così.
Sì, sì,
me lo farei tassare volentieri, ti dico la verità. Però non ce l'ho.
Di volentieri, parliamo.
Oddio,
però
sale, scende, supero giacenza media di 5. Cioè, adesso facciamo un ragionamento molto, molto easy, terra terra, no? Se io ho, oltre ai miei redditi, un bitcoin che in questo momento vale 50 euro, cioè non oggi vale 50, che in generis poteva valere dai 50.000 in su, che problema c'ho di farmi togliere qualche centinaio di migliaio, qualche migliaio di euro di tassa? Vuol dire che ne ho altrettanti, quindi non è un problema per me far fede alla giustizia, ecco. No, vuol dire che sono straricco, cioè...
Attenzione, allora, è un parere...
Cioè, certo, ovviamente.
Discosto, però ognuno, ci mancherebbe altro. Attenzione, forse mi sono spiegato male. Non è che se tu hai il controvalore di 51.000 eccetera eccetera euro calcolato sul tasso di cambio medio al 1° gennaio per 7 giorni, allora devi andare a tassare il Bitcoin. Se tu hai questo controvalore di 51.000, che ripetiamo, Bitcoin calcolo il valore in euro come col cambio al 1° gennaio.
Esatto.
Col cambio al 1° gennaio per 7 giorni durante l'anno ho un controvalore superiore a 51.000? Se sì, vado avanti a ragionare, se no io chiudo il libro e non tasso una fava, ok?
Non si dice.
La fava? Vabbè, una fava.
Va bene, dai.
Tasso un pisello, tasso una soia.
Non tasso nulla.
Ok.
Se invece
il controvalore è pari almeno a 51.000 euro per 7 giorni durante l'anno al tasso di cambio del 1° gennaio, eccetera, è superiore a 50.000 euro, allora andiamo avanti a ragionare. Non stiamo ancora tassando niente.
Sì,
può darsi,
sì,
che io abbia 200.000 euro di controvalore e non debba tassare niente. Perché? Perché io vado a tassare, se ho 51.000 euro, solo ed esclusivamente se io ho trasformato in euro una parte di questi Bitcoin. Cioè, se io ho la giacenza 49.000, non faccio niente, l'abbiamo capito in mille modi. Se io ho 51.000 euro, ho 100.000, ok? Ma rimangono sempre lì in Bitcoin e sale e scende e mi quadruplica il valore, io non devo tassare niente, non devo fare nulla in dichiarazione.
Perché non li ho utilizzati per acquistare, in buona sostanza.
Non li ho trasformati in valuta fiat.
Ok.
Quindi... se io ho comprato Bitcoin nel 2 gennaio 2021 e facciamo finta che il controvalore fosse 30.000 e a fine dicembre il mio valore di Bitcoin è 100.000, quindi ho triplicato, ma non ho trasformato nulla in euro o in dollaro, cioè in valuta legale,
sì, okay.
Ok, io non devo tassare quel guadagno lì, non l'ho maturato, è potenziale, ok, non faccio niente in dichiarazione. Se invece sono andato su un exchange e l'ho cambiato in euro, in dollari, diciamo che tramite adesso le carte cripto al bancomat ho prelevato, ok, quindi ho trasformato un qualcosa di potenziale in moneta sonante a valuta legale, allora tasso. Ma cosa tasso? Non il guadagno di Bitcoin perché ha triplicato il valore, ma bensì tasso l'ha ammesso di aver fatto una plusvalenza, tasso quello che ho prelevato, a cambio che ho prelevato, ok? Quindi ipotizziamo che oggi vado a prelevare.
Ok.
E quindi c'è il cambio di oggi. Meno il cambio al valore di carico. Cioè quando l'ho comprato.
Ah, ok.
Ok. Se quando l'ho comprato valeva di più e oggi prelevo 100 euro di Bitcoin o li cambio in un exchange, eccetera, io ho fatto una minusvalenza, non una plusvalenza.
Certo.
Quindi non devo tassare. Vedremo poi se la vado a mettere in dichiarazione la minusvalenza, se sì, se posso dedurla o detrarla da qualcosa. Vediamo che cosa succede. Ma non stiamo parlando di tasse, ok? Quindi se io ho i 51.000 e se ho trasformato la cripto in fiat e se ho preso euro a un valore più alto di quando ho comprato Bitcoin, allora tasso questa differenza, altrimenti non tasso.
Certo, ci ho smenato. Okay. Ci manca pure che mi tassano se ci smenuto.
Ok. Dopodiché ragioniamo, cioè se io con un e-commerce vado su un negozio online che accetta Bitcoin e compro una maglietta.
Ok.
Che succede? Allora, in pura teoria...
Ho comprato una maglietta.
Ho comprato una maglietta, quindi ho usato la cripto. Ma sfido chiunque a essere disponibile a tassare al 26%, ammesso che in quel momento il Bitcoin fosse di valore più alto di quando l'ho comprato, la maglietta, cioè io compro la maglietta, la pago 10 euro, pago l'IVA, cioè non vado a pagare il 26% di tassazione perché, cioè, non esiste, ok?
Ecco, io ti fermo un attimo più che altro perché ci sono degli ascoltatori che ci stanno ascoltando con attenzione. Qualcuno mi dice, perciò se vivo con i Bitcoin senza cambiarli non mi tassano mai.
Esattamente, correttissimo.
Quindi queste qua possiamo già immaginare da chi arriva questa domanda.
No, io non lo immagino, però è una persona estremamente acuta e ha perfettamente ragione.
Vabbè, ok.
Cioè, io
quindi Benny, sappi che ti sei beccato un complimento.
Ah, grande! Bravo, Benny. Sì, Benny ha colto in pieno. Sai che Benny ha degli spunti geniali che nessun altro ha. Questo è uno di quelli, cioè ha capito in pieno.
Quindi... ma ricordiamoci che è arrivato a Napoli.
Però ha perfettamente ragione. Io ho comprato Bitcoin nel... Io magari. Qualcuno ha comprato Bitcoin nel 2014, non li ha trasformati in euro. 2014 valevano 32 euro.
Porca miseria.
Oggi valgono 20.000 euro. Non li trasforma, li tiene lì. Ha fatto le plusvalenze potenziali pazzesche, ma fin quando non ritorna l'euro, nessuno può chiedergli un centesimo.
Sì.
È esattamente così.
Quindi poi mi dovrà spiegare Benny come fa a vivere con solo Bitcoin senza trasformare. Però...
questo è un altro problema, però lo spunto è correttissimo, cioè ha capito come funziona.
Bene, bene. Vabbè.
Ok.
Detto questo,
cosa succede? Allora, non vorrei andare troppo nel tecnico, ma... se io avessi fatto un acquisto di Bitcoin a febbraio e una vendita di Bitcoin a giugno, a fine anno sarebbe facile perché vado a vedere quanti ne ho venduti al cambio di giugno, quanti ne ho comprati al cambio di gennaio, quello che abbiamo fatto, non mi ricordo più. Se quello di giugno è superiore a quello di gennaio, la differenza è l'importo che vado a tassare al 26%. Bravissima.
Grazie.
Altrimenti è una minusvalenza, posso decidere di scriverla, andrò a dedurla da eventuali plusvalenze future in 5 anni, nell'anno in corso e nei 4 anni successivi. Sì, sì, quando c'è da dedurre l'agenzia delle entrate non ha mai fretta. Però se io avessi venduto i miei Bitcoin, quindi trasformati in euro, a giugno,
ok,
ha un valore cambio di 20.000, facciamo, no? E io avessi comprato Bitcoin a febbraio e Bitcoin a marzo,
fanno la somma e poi la media. No,
questa è un'idea che, a differenza di Benny, non ci ha preso manco per sbaglio.
Ah, ok.
Tu ricordi ai tempi della scuola,
sì,
la logica LIFO e FIFO?
Sì, il magazzino, gestione magazzino.
Bravissima.
First in, first out, last in, first out.
Bravissima. Ok. Immagina che tu stai immagazzinando Bitcoin.
Ok.
Quindi la logica che devi applicare per calcolare l'eventuale plusvalenza, eccetera, eccetera, è la logica LIFO. Quindi andrai a prendere in prima battuta gli ultimi arrivati.
Ok, quindi il tasso di marzo.
E nell'esempio che abbiamo fatto, sì, secondo me questa è un punto dove l'Agenzia delle Entrate ci ha preso poco, perché con il continuo valutarsi nel lungo termine di Bitcoin, usare l'ultimo cambio disponibile all'acquisto è un vantaggio, visto che la tendenza è salire, al di là di questi pochi mesi in cui sta scendendo, e poi potremmo fare un'analisi del perché, cos'è l'halving, quando c'è stato l'halving, nell'ultimo halving per quanto tempo è sceso per poi pompare di brutto. Quindi potremmo fare una puntata con questo tipo di analisi,
magari una delle
ma non
prossime.
È questa.
Dico, magari una delle prossime.
Magari.
Magari.
Adesso facciamo due considerazioni.
Vai. Metto le...
Quanto tempo ho?
10 minuti.
Ok. Allora, abbiamo capito come funziona. Quindi il quadro RV doppia una fotografia. Lo devo far sempre, ma lo faccio se la sanzione è superiore al costo di fare la dichiarazione. Sono soffesso, ok? Altrimenti lo faccio sempre. RT, tassazione, imposta sostitutiva del 26, solo se trasformo in euro e solo se il valore di acquisto di euro è superiore al valore di carico di Bitcoin dell'ultimo acquisto.
LIFO.
Bravissima, esattamente. A me piace essere un po' più cattivo, però. È stato pubblicato il DLGS,
decreto legislativo, perché magari qualcuno può non...
Bravissima.
Grazie.
184 del 2021, quindi molto recente.
Ok.
Cosa dice questo DLGS? L'Agenzia delle Entrate aveva equiparato la cripto alla valuta estera. Il DLGS dà per la prima volta una definizione di cripto. Non possiede, scritto proprio, non possiede lo status di valuta, bensì è un mezzo di scambio.
Era un po' quello che dicevo io prima.
Esattamente.
Allora. Vedi
esattamente.
Che allora avevo capito.
Sì, ma non sull'RV. Stiamo parlando adesso di tassazione, non di fotografia, se ce l'ho o non ce l'ho. Ma se tu mi disancori la criptovaluta dalla valuta estera e me la chiami in un altro modo, nell'elenco dell'articolo 67 del TWIR, cioè i redditi diversi, dove proprio mi fanno spiattafiata se è così tasso, se è così tasso, il mezzo di scambio
qual è?
Non c'è. Non c'è. Quindi il DLGS mi sta tirando fuori dalla tassazione le criptovalute. L'Agenzia delle Entrate in questo non ci sente. L'Agenzia delle Entrate dice, come suo solito, me ne frega niente di cosa fa il legislatore. Io voglio tassartelo.
Il 26%.
Ok? A questo punto cosa fa il contribuente? O decide di seguire il DLGS e dice, agenzia, di quello che dici tu non me ne frega niente. Io seguo il DLGS perché io seguo la legge, non seguo te e le tue istruzioni, ok? L'agenzia, se scopre che tu hai, ti fa un avviso di accertamento e propone la tassazione. A questo punto, tu, se vuoi fare il duro e seguire la legge, devi essere pronto ad andare in commissione tributaria. Quindi a sostenere dei costi di qualcuno che ti difenda. Io non ho mai visto in 20 anni d'esperienza un giudice tributario che dica ok, agenzia, hai sbagliato, paghi anche il costo del professionista del ricorrente, ok? Quindi qualcosa vai a pagare, anche se vai a vincere, cosa estremamente probabile, però comunque ti devi pagare il professionista. Quindi bisogna fare i conti se vale o
se
non vale la pena farlo.
Certo.
Tu sai che la legge è dalla tua, ma sai che l'Agenzia delle Entrate te lo porterà a tassazione se ti scopre, ok?
Sì, sì.
Quindi se sei un duro e puro, vai avanti e tieni duro. Se non lo sei, allineati a quelle che sono le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate e di quasi tutti i professionisti timorati, che per non sbagliare ti diranno nel dubbio paga.
Chiaro.
Okay? Però a livello di legislazione è stato sganciato. Secondo, quanto ho? 5 minuti?
6.
Ok, vabbè. Seconda particolarità. L'articolo 67,1 ter dice, e leggo, le plusvalenze derivanti da cessioni a titolo oneroso di valute estere a condizione che la giacenza calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a 51.000 per almeno 7 giorni lavorativi. Cioè noi abbiamo detto, stiamo facendo questi ragionamenti perché l'agenzia assimila la criptovaluta alla valuta estera, ok? Quindi va a richiamare questo passaggio che è tipico delle valute estere e sottolineo, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento.
Quindi il primo gennaio della...
Cerca di essere più acuta. Ragiona sul cambio vigente.
Quando l'hai comprato?
Siate acuti sul cambio vigente. Se io parlo in questo passaggio...
Cambia da un momento all'altro il cambio.
Sì, ma quello anche il dollaro, anche l'euro, tutto cambia da un momento all'altro. Ma per le valute esiste una quotazione ufficiale, ok? Di quanto vale l'euro sul dollaro,
sì,
a livello mondiale.
Sì.
Qual è il cambio vigente di Bitcoin? Chi lo stabilisce? Coinbase? Cioè chi lo dice?
E non lo metti in rapporto alla tua valuta,
sì.
Fiat.
Ma il cambio euro-dollaro, il cambio yen
è in ogni dove.
Franchi,
è in ogni dove,
è codificato a livello mondiale.
Nel senso che tutti sanno qual è.
Sì, ma c'è una disposizione che dà il cambio. Per esempio, se vogliamo stare nel mondo italiano, per provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, ogni gennaio di solito vengono dati i tassi di cambio di tutte le monete correnti, di tutte le valute legali, che io utilizzo questo cambio per cambiare i miei averi e mettermeli in dichiarazione. Ok? C'è qualcosa di ufficiale. Nel discorso cripto, quando mi parli di cambio vigente, qual è? Chi dà quel cambio? Che cambio prendo? Qual è il cambio vigente? Perché devo prendere il cambio di Binance e non il cambio di Coinbase o non il cambio di Young Platform? Tutti questi cambi sono diversi, non sono uguali. Tant'è c'è chi fa arbitraggio, cioè va a giocare sulla compravendita da una piattaforma all'altra con dei programmi che vanno a una velocità inaudita proprio per godere di questi cambi diversi. Un po' come il distributore di benzina, no? C'è il distributore che magari fa 2 centesimi in meno e tu vai da quello che ti fa 2 centesimi in meno.
Chiaro.
Non c'è il prezzo ufficiale della benzina al litro, ogni compagnia fa il suo. Nelle cripto ogni exchange fa il suo, non c'è una disposizione di un organo pubblico riconosciuto che determina il tasso di cambio di quel giorno, di quel mese, di quell'anno di una criptovaluta. Quindi, quando mi parli di calcolato secondo il cambio vigente, qual è? Se non mi dai il cambio vigente, io non posso calcolarlo.
Chiaro.
Vogliamo andare a litigare, agenzia?
No.
Ok? Io le analizzo queste cose. Se sei propenso alla pugna. Se invece dici, no, ok, capito quello che dici, però io sto dove l'acqua è bassa, io mi prendo il calcolo di un exchange sufficientemente grande per essere riconosciuto come di valore e uso quello, nessuno mi romperà mai le scatole. Però l'Italia è una nazione che in questo momento a livello di tassazione cripto è totalmente in alto mare e c'è l'Agenzia delle Entrate che regna padrona,
sovrana
e decide che tu devi far così e ti dà lei delle indicazioni, ma non è legge,
ma le altre
sono le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate, che è un'agenzia, ok?
Ma le altre nazioni sono nelle nostre stesse condizioni o magari sono un po'
Ci sono nazioni e nazioni. La prossima puntata parleremo con il nostro amico che già 2 volte è venuto a trovarci. Parleremo di cosa succede in Svizzera.
Ah, ok, va bene.
Che è molto più semplice e molto più avanti dell'Italia, come per tutte le altre cose, tranne la ristorazione. No, poi non è vero. In Svizzera
oddio.
Si mangia benissimo. È che costa una fucilata. Però tu vai a mangiare in Ticino, trovi dei piatti che sono favolosi. Quindi direi che la Svizzera è abbastanza avanti in tutto, anche in questa cosa qua. Poi non tutti gli svizzeri sono simpatici.
E sono sempre punti di vista, perché poi magari io che sono affezionata all'Italia, penso che l'Italia è migliore in ambito culinario, quantomeno.
Però facciamo passare che a livello economico la Svizzera viaggia un po' meglio dell'Italia e diamolo per oggettivo questo dato.
Sì.
Ecco, allora magari due regolette facili e chiare, rispettate da tutti, è diverso
non
che,
sarebbe male,
che navigare
esatto.
a vista come, esatto. come in Italia. Quindi...
Quindi diamo l'appuntamento settimana prossima con l'invito a Oliver, che se ci sta ascoltando lo salutiamo e lo invitiamo qua a presenziare con noi
e a ragionare insieme, a raccontarci nel dettaglio, lui da grande esperto, come funziona in territorio elvetico.
Esatto, quindi appuntamento settimana prossima, buon weekend e basta. A venerdì prossimo.
Buongiorno a tutti.